DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, questa è una puntata speciale, una delle nostre puntate monografiche, l'abbiamo realizzata a Genova, al Salone Nautico Internazionale. È l'appuntamento irrinunciabile per il mercato internazionale della nautica e per gli appassionati del mare, una piattaforma di confronto istituzionale, tecnico, di mercato e perché no anche di costume sul settore. Stiamo parlando del Salone Nautico di Genova, giunto quest'anno alla sua 64esima edizione, l'occasione per noi per fare il punto sulle nuove tendenze di un settore fiore all'occhiello del Made in Italy, fortemente radicato nella storia e nella tradizione italiana, ma con uno sguardo costantemente rivolto al futuro, e lo testimoniano le istanze che lo attraversano. Per conoscerlo meglio, nell'intento di analizzarlo con uno sguardo un po' più pop di quello strettamente tecnico o economico, come piace a noi di essere avere, ci ha raggiunto negli studi di Radio 24 allestiti al Salone il nostro primo ospite, Alberto Mariotti, direttore di Super Yacht 24, membro italiano della giuria internazionale del premio European Yacht of the Year. Ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie e un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Raccontaci innanzitutto, ti voglio fare questa domanda, un super yacht, di quale imbarcazione stiamo parlando? Quindi facci un po' sognare nelle dimensioni, in quello che si può vedere a bordo.
Si parla di super yacht a partire dai 24 metri di lunghezza, ma poi si può arrivare fino a 70 o anche 100 metri di lunghezza, e in quel caso si parla anche di mega yacht. Sono navi da diporto, non si chiamano più neanche imbarcazioni, con suite armatoriali che fanno davvero sognare, grazie anche a, diciamo, a un accesso privato all'acqua. Hanno spesso delle spiagge private o dei balconi che si aprono dallo scafo e permettono all'armatore e ai suoi ospiti di, diciamo, vivere dei momenti privati molto, molto esclusivi. Un super yacht non è solo un'imbarcazione, quasi una piccola città, un piccolo paese. Hanno piscine, spesso più di una, sistemate in varie zone dei ponti, dei vari ponti che compongono un super yacht. Hanno palestre, più di una palestra, e spesso anche un eliporto per l'atterraggio dell'elicottero. In questi casi gli armatori spesso si muovono grazie all'elicottero. Mentre nella pancia dei super yacht, pensate, il super yacht è un'imbarcazione, nella sua pancia può contenere altre imbarcazioni con cui l'armatore e i suoi amici si spostano per poi raggiungere, dalla nave che non può ormeggiare tanto vicino alla costa per le sue dimensioni, con queste altre barche raggiungono invece la costa o delle calette più, diciamo, più piccole, dove il pescaggio, dove l'acqua è più bassa, quindi, diciamo, possono arrivare e fare un bagno oppure andare a terra.
Beh, dei tender di lusso, dei tender, anche nei super yacht, anche i tender, sì, sono di lusso.
Sì, sì, assolutamente.
Già ci stai facendo sognare, ma se ti chiedo il più pazzo che hai visto, che cosa aveva a bordo, oppure il più avveniristico?
Guarda, il più avveniristico, uno dei, diciamo, dei più avveniristici che ho avuto modo di vedere di recente, è il nuovo San Lorenzo 50 Steel. Al suo interno ha un sistema, si chiama Reformer, che trasforma il metanolo in idrogeno per, diciamo, rifornire tutti i servizi di bordo, quindi diciamo, l'aria condizionata, i frigoriferi e tutti i servizi elettronici dell'imbarcazione, e quindi permette alla barca di stare in modo autonomo in rada senza motori accesi, senza, quindi con una grande autonomia, senza fumi, senza smog.
Già introdotto uno dei temi che poi voglio affrontare, che è quello dell'innovazione e anche della sostenibilità. Le nuove frontiere del design nautico in questo momento dove guardano, più nei materiali o nelle propulsioni?
In entrambi, devo dire, diciamo, in entrambi i materiali sono, diciamo, sempre più ricercati, si collegano a questo tema della sostenibilità che è sempre più presente, e quindi devono essere riciclati ma anche riciclabili, mentre diciamo l'innovazione guarda le propulsioni elettriche e anche all'idrogeno, che è una delle nuove frontiere, ancora diciamo un po' lontana, ma sempre più spesso se ne parla e sempre più spesso si fanno esperimenti in questo senso.
Come sono cambiate le imbarcazioni in questi anni? Perché anche dal punto di vista proprio del design sono veramente diverse da quelle di qualche anno fa.
Sì, diciamo che si guarda sempre al comfort e al volume abitativo. Gli armatori chiedono sempre più spazio, sempre dimensioni sempre più grandi per somigliare a delle ville, anche se poi non sono delle ville, perché uno yacht vive sull'acqua e quindi ha delle esigenze diverse da quelle diciamo di una villa, ma essere vicino all'acqua è una delle richieste più frequenti che gli armatori hanno.
Un po' come l'overwater nelle suite di lusso alle,
sì,
Maldive, mi
esatto.
Viene in mente questo paragone. Ecco, la platea di chi si avvicina a questa tipologia di barche, è vero che si è allargata, che l'età media dei fruitori si è abbassata?
Sì, è vero, questo anche, diciamo, grazie o a causa della pandemia che abbiamo vissuto. Tantissime persone si sono avvicinate al mondo della nautica perché permetteva di essere, diciamo, di ritagliarsi un momento privato lontano dagli altri. Poi questa esigenza per fortuna è terminata, ma è rimasta questa voglia di outdoor e di contatto con la natura, che è molto importante, e quindi si è abbassata l'età media, e da questo sono derivate anche altre conseguenze. La barca è solo una delle passioni dei nuovi armatori e quindi devono essere sempre più facili da utilizzare, un po' come l'automobile. In auto uno si siede, accende, gira la chiave, spesso neanche c'è più la chiave, prende e parte senza farsi tante domande. La barca sta andando verso quella direzione, con sempre la tecnologia a fare da supporto.
Parliamo anche di capacità di spesa, perché abbiamo iniziato parlando dei super yacht e lì ci dai una dimensione di prezzo, anche se la possiamo immaginare. Però scendiamo nella gamma invece, nel primo step, di che tipologia di spesa stiamo parlando?
Per chi vuole entrare nel mondo della nautica, spesso c'è il paragone con un'auto, diciamo, decidere di comprare l'auto nuova o magari un piccolo day cruiser o un piccolo battello pneumatico. Insomma, è una spesa sicuramente impegnativa, poi che non, diciamo, non rimane solo nell'acquisto ma poi anche nella gestione, però è una spesa che si può fare, che si può pensare.
Il primato italiano, la produzione italiana di super yacht detiene il 51% degli ordini globali. Questo significa che un'imbarcazione su due nei mari del mondo, questa tipologia, sì, di imbarcazione è made in Italy. È,
sì,
un orgoglio particolare.
Beh, è un orgoglio enorme per noi italiani, siamo famosi in tutto il mondo per i nostri cantieri, i nostri super yacht, ma ci tengo a sottolineare che il nostro primato non riguarda soltanto i super yacht, ma anche le grandi unità pneumatiche e la componente e degli accessori. Siamo leader anche in quel settore, con aziende magnifiche che riforniscono i super yacht di tutti i cantieri del mondo.
Quindi una barca italiana nelle marine del mondo si riconosce?
Sì, assolutamente.
Si riconosce
non solo nel look ma anche nella funzionalità.
In questo momento, per quanto riguarda la produzione, ci fa paura qualcuno? C'è qualcuno che emerge? Si parla della Turchia come paese emergente?
Ma sì, allora ci sono dei paesi che stanno emergendo, diciamo non mi sento di dire che ci fanno paura, abbiamo una leadership talmente radicata, però sono situazioni sicuramente da monitorare, delle volte sono anche delle occasioni. C'è la Turchia che sta nascendo, anche la Polonia che è uno storico fornitore di imbarcazioni di laminazione, di costruzione degli scafi per conto terzi, ma diciamo negli ultimi anni hanno anche cominciato una loro produzione vera e propria di imbarcazioni, non più per conto terzi ma proprio stanno sviluppando delle loro linee.
Non ci lasciare, Alberto, ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché continuiamo a raccontarvi il mondo della nautica anche per i non addetti ai lavori tra pochissimo.
Essere e avere.
con Alberto Mariotti, direttore di Superyacht 24 dagli studi del Salone Nautico di Genova, la vetrina più prestigiosa per le ultime innovazioni e tendenze del mercato. Stiamo raccontando il mondo dei superyacht e della nautica in generale. La prima domanda per questo secondo blocco che ti voglio fare, Alberto, è: in che misura in questo momento, abbiamo accennato allo sviluppo, all'innovazione, la sostenibilità, quindi l'impatto ambientale, e di che ambiente parliamo, perché parliamo della tutela dei mari, è una priorità oggi?
È una priorità sempre maggiore per i cantieri, ormai anche nella comunicazione tutti parlano di sostenibilità, delle volte mi piacerebbe che si parlasse anche di responsabilità. La sostenibilità riguarda tantissimi aspetti. Se guardiamo un'imbarcazione, può riguardare il materiale con cui questa viene costruita, ma anche come viene utilizzata, e qui si torna al discorso delle propulsioni elettriche, che permettono di entrare in zone dove magari è vietato andare con il motore a combustione tradizionale, e tutto lo sviluppo tecnologico sta andando in quella direzione. Non è l'unico, anche i materiali, si usano fibre diverse dalla vetroresina, si usano per esempio fibre di lino o fibre di basalto, che permettono di una riduzione del materiale composito, un diverso materiale, e la sostenibilità è entrata ormai nel linguaggio quotidiano non solo dei cantieri ma anche degli armatori. Spesso sono anche gli armatori che vogliono avere un mezzo sostenibile.
Parliamo anche di turismo nautico. Quali sono le potenzialità da sfruttare per il nostro paese? Perché abbiamo detto, siamo leader nella produzione, però abbiamo, il nostro paese è una meta turistica importante. Vorrei capire se dal punto di vista del turismo nautico i servizi, le infrastrutture sono all'altezza di queste potenzialità da sfruttare.
Potremmo fare di più. Sicuramente l'Italia è una delle mete più ambite al mondo, abbiamo coste marine molto belle, ma soprattutto se guardiamo al mondo dei super yacht e al mondo anche dei catamarani, dei multiscafi, che si sta sviluppando sempre di più, qualcosa da fare c'è. Si sta facendo, ma bisogna continuare.
Si può ragionare anche in termini di alleanza con l'hospitality, col mondo delle dimore di lusso,
sì,
degli alberghi.
Sì. E infatti molti porti, molti marina, si stanno sviluppando in quel senso, offrendo anche servizi di questo genere all'armatore, che magari ormeggia la barca e poi va a vivere nella casa, nella parte abitativa del porto.
Nel Mediterraneo abbiamo un concorrente importante come la Grecia, però siamo all'altezza, possiamo tenere il passo anche della Grecia.
Lo terremo e faremo meglio, sicuramente abbiamo tutte le potenzialità e le persone per farlo e le idee anche.
Nel mondo della nautica si dice c'è chi disegna le barche, chi le produce e poi chi le fa navigare, quindi il tema degli equipaggi so che è un tema sentito in termini di manodopera, di personali, di competenze, questi mondi si parlano, c'è carenza in questo momento?
Che è un compartimento che anche questo deve svilupparsi, ci vuole molta formazione, serve più formazione per gli equipaggi, per i comandanti. I nostri comandanti sono apprezzati in tutto il mondo e è un altro dei nostri orgogli, ma anche qui, come per i porti, bisogna andare avanti e bisogna fare molta formazione. Non esiste soltanto il comandante a bordo, ci sono anche altri ruoli importanti, e uno di quelli che in questi ultimi anni si è sviluppato di più è quello dello chef, perché la cucina è diventata anche un'altra frontiera a bordo, soprattutto dei super yacht, e quindi lo chef è diventato una figura importante. Ci sono anche chef stellati che lavorano a bordo, e la cucina è anche diventata un luogo molto importante del super yacht.
Quindi anche dal punto di vista del design le cucine dei super yacht fanno sognare?
Sì, fanno sognare e fanno scuola.
C'è una gamma di figure a bordo, facendo capire, non
sì.
C'è solo il comandante?
No, non c'è solo il comandante, poi ci sono tutta una serie di ruoli più tecnici, perché un super yacht, come dicevamo prima, è una città, quindi ha bisogno di persone che guardino la sala macchine, i motori, gli impianti, la cyber security, che è un altro tema sempre più importante, quindi prevenire un certo tipo di attacco magari informatico, e quindi sono tantissimi ruoli che si stanno sviluppando e che saranno nel futuro prossimo sempre più importanti e ricercati.
Alberto Mariotti, direttore di Superyacht 24, grazie di essere stato con noi, grazie di averci fatto sognare.
Grazie a voi.
Diamo il benvenuto al secondo ospite che ci ha raggiunto in studio, Giuseppe D'Antuono Scotto, cofondatore e CEO di EasyC, startup che produce accessori per la nautica, in particolare manovelle per le imbarcazioni. Bentrovato Giuseppe.
Ciao Maria Luisa.
Come nasce EasyC? Raccontaci la storia di questa startup.
Allora, molto volentieri. EasyC nasce nel 2019. All'inizio era un logo bozzato semplicemente su un foglio di carta, poi è diventato realtà. Che cosa è diventata realtà? Quella di facilitare e semplificare la navigazione a bordo delle imbarcazioni attraverso una nuova generazione di accessori nautici.
Ho letto nei vostri materiali di presentazione, volete diventare la Dyson della nautica, una bella ambizione.
Sì, sicuramente l'ambizione è forte, però perché poi la Dyson della nautica? Perché crediamo che Dyson è entrato in un settore popolato comunque da grossi competitor in un'industria non facile e ha saputo creare appunto una nuova generazione, in quel caso di elettrodomestici. Quindi il nostro obiettivo è, come stiamo facendo ormai da 5 anni a questa parte, entrare nel settore della nautica e stravolgere un po' le regole che sono avvenute finora.
Raccontiamo anche ai non addetti ai lavori la manovella per il winch. In pratica, che cosa serve in un'imbarcazione il winch e quindi la manovella anche?
Sì, allora noi siamo partiti con questo primo accessorio che è per l'appunto una manovella per winch di imbarcazioni a vela. Una manovella tradizionalmente serve per cazzare in gergo e lascare ovviamente le scotte. La nostra idea di manovella è stata quella di richiudere, quindi di studiare e brevettare un meccanismo che potesse consentire a questo oggetto di essere richiuso e quindi di non averla più di intralcio durante le manovre. Quindi siamo partiti da questo accessorio che si chiama appunto Flipper e da lì siamo diventati un po' ormai riconosciuti per questa manovella per winch, che è l'unica sviluppata in questo modo a livello mondiale.
Perché il vostro è un brevetto internazionale. Di solito la manovella veniva montata e smontata?
Di solito durante le operazioni di virata eccetera il velista doveva o cercare la manovella nel pozzetto oppure staccarla da un winch all'altro. Quindi la nostra concezione di manovella è quella di averle sempre pronte su tutti i winch della barca, in modo tale che tu, quando ne hai bisogno, semplicemente con un gesto la apri oppure la ripieghi e quindi puoi svolgere le manovre con totale tranquillità. Da dove nasce un po' questa idea? Noi in primis durante una regata ci è capitato di perdere questa manovella in mare perché dovevamo trasportarla da un winch all'altro e quindi da lì l'idea di iniziare a pensare un nuovo concetto di utilizzo.
Tra l'altro è uno dei gesti iconici anche nell'immaginario collettivo, insomma la manovella sulle barche a vela è proprio uno dei gesti iconici della navigazione a vela. Che cosa è stato apprezzato sul mercato? Perché ricordiamolo, voi commercializzate in tanti paesi nel mondo, attualmente quanti?
Allora, noi abbiamo commercializzato questo prodotto e lo continuiamo a commercializzare in 96 paesi del mondo, quindi siamo partiti con una visione un po' internazionale, quindi non soffermarci ad un pubblico locale ma piuttosto esplorare e verificare anche se ci fossero altri mercati. Uno dei mercati più trainanti per noi è stato il mercato degli Stati Uniti, che ha subito, diciamo, risposto a questa innovazione ed è apprezzato appunto la semplicità dell'oggetto.
Dove producete?
Allora, noi produciamo in Italia, quindi siamo fieri di portare avanti il Made in Italy, il know-how che poi è stato sviluppato sicuramente in Italia.
Da dove arrivate come storie personali? È il vostro primo settore di approdo, usiamo un termine non a caso, oppure arrivate da altri settori come team?
Abbiamo fondato la startup in due. Io ho un background principalmente su tutto quello che è il mondo digitale e il mondo e-commerce, però sono nato e cresciuto nella nautica perché la mia famiglia ha un cantiere nautico che è stato tramandato di generazioni. Diciamo che io sono stato colui che è uscito un po' dalla tradizione, però sono rimasto nel settore creando per l'appunto EasyC, mentre l'altro cofondatore è un designer industriale super appassionato di barche e vela e quindi abbiamo unito un po' le due competenze complementari per creare un nuovo brand di accessori.
Quanto è sentito in questo momento il tema? Poi arriviamo al mercato degli accessori, però dal punto di vista generazionale c'è in questo momento una transizione nel settore della nautica? Ci sono giovani che si affacciano, nuove generazioni che appunto, come può essere la tua storia, prendono in eredità la fascinazione e la storia, la tradizione industriale in questo mondo?
Allora, io credo assolutamente sì, ed è una cosa che comunque mi riempie un po' il cuore di gioia, perché vedere che comunque anche le vecchie generazioni lasciano spazio ai giovani che hanno tanta voglia di fare, questo credo sia un messaggio molto molto importante. E oggi credo che l'Italia deve avere proprio bisogno di ragazzi, persone che comunque ricercano, perché tutta quella ricerca non va persa, ma piuttosto diventa un patrimonio che portiamo a casa tutti.
Quindi ci ha raccontato che il mondo della nautica non è solo imbarcazioni, ma è anche accessori, perché ovviamente sono molti quelli che servono a bordo. Il vostro settore specifico degli accessori in questo momento com'è? C'è fermento? Ci sono molti player? C'è concorrenza? È un mercato vivace?
Allora, noi siamo, diciamo, abbastanza critici sotto questo punto di vista, perché crediamo che un settore che è un po' rimasto fermo rispetto ai settori adiacenti come l'automotive, la smart mobility, eccetera. Quindi anche l'utente, una volta che arriva sulla propria imbarcazione, ha quasi come se fosse uno shock, no? Da quello che è abituato a utilizzare tutti i giorni. Faccio un esempio banale: l'accensione dell'auto, che ormai non avviene più tramite il blocchetto delle chiavi, mentre sulle imbarcazioni ancora vediamo, diciamo, qualcosa che è un po' obsoleto. Quindi noi ci poniamo l'obiettivo proprio di entrare a gamba tesa in questo settore, sviluppando degli accessori che hanno anche un punto di vista stilistico uguale a quello che viviamo tutti i giorni nella vita odierna.
Quindi c'è spazio per crescere.
Sì.
Grazie a Giuseppe D'Antuono Scotto per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Carlo Salvatore in regia a Genova, a Filippo Aureggi a Milano. Finisce qui questa puntata speciale di Essere Avere. La trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24, così come sulle principali piattaforme audio, in attesa di risentirci domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.